Ho sempre l'impressione, quando ho la grazia di essere il presidente dell'assemblea e di poter fare anche l'omilia, di trovarmi in quei banchetti orientali dove l'occhio spazia e vede tante cose belle. Dovremmo avere questa idea quando alla tavola della parola siamo chiamati a spigolare e a scegliere qualcosa, perché è ricchissima. Tra l'altro mi piacerebbe oggi cominciare con quella parte finale della lettera di Tito, che noi leggiamo il giorno di Natale. Oggi è Natale, perché è Pasqua. È la logica paolina, l'avete sentito, è apparsa la grazia di Dio. È questo testo che noi leggiamo proprio per ricordare che il Natale è Pasqua. È il dinamismo della Pasqua che comanda tutto il ciclo liturgico, perché senza la Pasqua che senso avrebbe quel Natale? Colui che è passato lungo quel lago di Galilea è colui che è uscito dal Padre, non è venuto, è uscito. Il verbo è molto forte in Marco. Ed è venuto perché ognuno di noi possa fare esperienza di questa grazia di Dio. Cristo è grazia, lo Spirito è grazia. Lui è venuto a portare la soteria, la salvezza, che non è un termine, come dire, generico, ma vuole insegnarci a essere più uomini, rinnegando quell'impietà, quella logica mondana, a vivere uno stile di semplicità, sobrietà, giustizia, pietà. Noi siamo in attesa, ma non stando fermi, ma camminando verso quella beata speranza che è Cristo, come la chiama Paolo nella lettera ai Romani, la manifestazione gloriosa. Allora sì, dice l'Apocalisse, anche quelli che lo hanno trasfisso si batteranno il petto, avendo capito che cosa hanno fatto. Non hanno accolto colui che è il volto del Padre. È venuto appunto a riscattarci. E poi il Salmo, mentre lo si recitava e cantavamo il ritornello, veramente splendido. Questo è il Salmo che Gesù aveva in mente quando ha parlato «Makarioi oi prautos te cardia», beati i miti di cuore, perché vedranno, opson taeton curion, vedranno il Signore. Perché chi è il mite? Il placidus, dicevano i latini. Noi abbiamo l'idea di una persona inerte, un bonaccione, quasi un fessacchiotto. Il mite invece è chi ha davanti a sé la meta, chi non si distrae guardando a destra e a sinistra, di chi ha l'intenzione pura di sapere qual è il traguardo che vuole raggiungere. E qui ci sono, se andate a guardare il Salmo completo, il Salmo 36-37, voi trovate tanti verbi al positivo e tanti verbi al negativo. Ad esempio, non si arrabbia, si tura il naso, perché in ebraico af indica l'ira. Allora, per non irarti, è come quando non vogliamo starnutire, teniamo il naso. Non arrabbiarti, non irritarti, non cercare di essere come i prepotenti e gli altri. Non fa nulla, confida, fai bene, abita la terra, cerca la gioia nel Signore. Che bello questo Salmo, andate a leggere tutti questi verbi oggi, come sono indicativi. È un Dio che esaudisce i desideri del nostro cuore. L'eredità che ci consegna è per sempre. Dio fa sicuri i passi. Vi ricordate? Il tuo piede non inciampa. Il Signore glielo ricorda pure a Satan, al diabolos, che Dio non gli fa inciampare il piede. Allora stare lontano dal male, fare il bene, perché noi abiteremo e la terra, avremo in eredità la terra. Ma che significa ereditare la terra? Non è che il Signore ci conserva, come dire, un bel appezzamento terreno. Abitare la terra, avere la terra per un ebreo, significa avere tutto ciò che serve per la nostra vita. Guardate gli uccelli del campo, guardate gli uccelli del cielo e i giri del campo. Gesù questo testo ce l'ha regalato, Francesco lo ricorderà a memoria nella traduzione di Luca, quando andrà al Laterano davanti al Papa. Lui chiedeva nulla, voleva vivere di semplicità come le altre creature. Eccolo qui, la terra è la condizione di base per la nostra vita. E Giovanni al capitolo 14, questo versetto 23, che vi chiedo di non saltare mai, insegnate ai vostri cori, ai vostri lettori, non si salta mai il ritornello dell'alleluia, per l'amor di Dio, quella è una chiave di lettura, è la chiave di violino, E oggi ci dà un verbo, osservare, che in Giovanni ha un valore molto forte, tereo, lo usa anche Luca, sium tereo, dia tereo, Maria teneva insieme tutte le parole, dia tereo, si faceva attraversare dalla parola. La parola va custodita. I rabbini dicevano fate la siepe intorno alla Torah, proteggetela, la parola va conservata. Francesco raccoglieva i pezzetti dei lezionari perché era l'odorifera verba, le fragranti parole del Signore. Osservare, tenere, ascoltare, che non è soltanto questo, è qualcosa di più. E oggi abbiamo celebrato il Vangelo di ieri e di oggi, l'avevo già previsto, evidentemente lo Spirito mi ha messo nel cuore questo fatto, non sapevo poi che ieri abbiamo celebrato un altro grande testo, 6:30-34 di Marco. Un testo bellissimo questi 10 versetti, tra l'altro li troviamo anche in una domenica, solo gli ultimi 5. Perché qui c'è una catechesi molto forte, siamo al capitolo 17, Gesù sta andando verso Gerusalemme e sta educando i discepoli. E dà tre indicazioni innanzitutto. Il fatto che possano succedere degli scandali. Ma la parola scandalo, fratelli, non significa quello che significa per noi, una valenza moralistica. Scandalo significa essere di ostacolo a qualcuno e quindi non aiutarlo nella fede. E qui Luca parla dei microi, micros, i piccoli, i deboli, le persone che hanno ancora una fede piccola. E usa questa iperbola, iperbole, sarebbe meglio mettergli al collo una macina, queste immagini così forti. Sarebbe stato meglio per lui, pur di non fare esattamente quello scandalo, di essere di ostacolo a un fratello e una sorella. E allora la seconda, state attenti. Quanto è bella questa espressione. Non puntare il dito sull'altro, punti un dito sull'altro. Tre sono contro di tre, 3-1 è un risultato calcistico, come si dice, è un cappotto. Dice così, no, 3-1, palla a centro, che vuoi fare più? Tu vuoi giudicare il fratello, Matteo dirà, la pagliuzza nell'occhio del fratello e tu c'hai una trave. Sta attento, perché qui c'è una notazione ecclesiologica. Se tuo fratello peccasse contro di te 7 volte, se tuo fratello ha peccato, rimproveralo. E qui c'è un verbo molto bello, il verbo epitimao. Il Marco è molto forte perché viene usato anche per Pietro e per Gesù. Quando lo usano gli uomini non è molto positivo. Ma qui è indicato, fagli una bella ramanzina, cioè sveglialo, sta attento, dici guarda che stai peccando, no? E se egli si converte, attenzione, converte qui metanoeo, lo stesso di Marco, indica si ravvede, capisce il suo errore, se lo capisce, perdonagli. E se per 7 volte facesse la stessa cosa e si ravvedesse, perdonagli. Perché il perdono non viene da te, viene dal Padre, passa attraverso di te. E se non lo fai passare al fratello, Matteo 18, ricordate, il Vangelo della Chiesa, vuol dire che tu quel perdono non lo hai capito. E i discepoli, noi, davanti a questo fatto, dicono, Signore, accresci la nostra fede, perché mica è facile. Non è facile perdonare al fratello, ma non è facile nella misura in cui non lo lasciamo passare il perdono. Ma se lo lasciassimo passare avremmo come il granello di senape che è un decimo di quello di sabbia. Se avessimo fede quanto un granello di senape potremmo sradicarlo e farlo piantare in mare. Perché la fede è confida nel Signore, fai il bene, tutto posso in colui che mi dà forza. Vedete come tornano i testi. Ha ragione Gregorio Magno, no? La Bibbia cresce con la lettura. E allora ricordatevi questa parabola finale, dice Gesù, e porta quello che era la vita del tempo. I servi di giorno lavoravano nei campi, la sera quando si ritiravano, il padrone si andava a lavare, loro dovevano preparare la cena. Attenzione, questo non vuol dire che dobbiamo ripetere questo tipo di... è l'espressione culturale del tempo. Per cui bisognava fare le cose fino in fondo, la giornata non finiva col lavoro dei campi. Per cui, quando il servo ha fatto tutto quello che doveva fare, non è che abbia dei meriti. Un tempo pure qualche parroco teneva le tesserine e firmava a entrare nel regno di Dio perché hai fatto i 9 venerdì, i 15 sabato, la Madò. Togliete queste cose di mezzo. Noi non meritiamo nulla. Rileggiamo Paolo, la lettera ai Romani. È la fede che ci salva, è il rapporto con Lui. Che merito possiamo avere? Una sola cosa te la possiamo offrire al Signore, quella sì. Il desiderio, la volontà. Quello che diceva Francesco, dammi senno e conoscimento che io serva i tuoi comandamenti. Francesco precede Ignazio, bellissimo, quella preghiera molto bella di Francesco. Per cui alla fine, quando noi abbiamo fatto quello che ci era stato chiesto, siamo acreioi, dice il testo. La traduzione italiana dice servi inutili, però quanto è brutto, inutili. Che siamo inutili noi? Siete inutili? Siamo inutili noi, fratelli? No, vorrei dire, siamo solamente servi. Non ci è dovuto nulla. Abbiamo fatto quello che ci dovevamo fare. Perché sapete, anche una stola trasversa, o quella dritta, o lo coppolino in testa, potrebbe essere scambiato per... Fate largo che mo passo io, diciamo a Napoli. Ma tu chi sei? A Canaria, dice il Cazzone. Perché guardate, c'è il rischio che il servizio diventi ruolo, che cattiva parola, cancellata dal vocabolario. Sapete che Francesco è l'unico santo che purifica il vocabolario, parla di guardiano, episcope. Ci sono ancora le sue che dicono la mia superiore, ma superiore a chi? Io non ho nessun superiore. Mio fratello Cristo mi ha chiamato fratello. Purificare il linguaggio, usare le parole del Vangelo, perché noi non dobbiamo in un certo senso trasformare i servizi in ruolo. Lo dico spesso a qualche amico che ha studiato con me, se mai è vescovo, dico guarda quando ti mette la testa di pesce in testa, quella è la testa di pesce, la usavano i babilonesi per indicare che se sotto quella mitria non c'è una testa o c'è una testa di rapa, non serve a niente. O no, mi metto la kippa e sotto non c'è un cervello che ama, che ha questa emotività, che va verso Cristo, a che serve? Attenzione perché anche le nostre vesti fruscianti, badate bene, girano con le lunghe vesti, fanno come i camorristi sulla piazza, buongiorno. Ecco perché mi faccio chiamare donna, perché dalle mie parti donna, tutti i camorristi si chiamano donna, passano per la piazza, si tolgono il cappello, oh Don Raffaele, Don Bosco, e io non sono né Don Raffaele e né Don Bosco, io sono un povero servo di Gesù Cristo. Allora chiamatemi Ernesto come il Papa. Francesco, chi sei tu? Francesco, che bello. Mia zia di 99 anni ha lavorato alla Caritas. Quando è stato eletto Francesco, lei stava sotto quel colonnato dove il Papa poi fece fare le docce ai barboni. E un giorno un barbone non voleva cambiarsi, capita? E fu sgridato da una suora e lui si rivolse di brusco e disse: oh, sta attento che io ti accuso a Francesco. A Francesco fece la suora. E chi è? È il Papa. Pensate che Barbone aveva percepito la presenza di quell'uomo come Francesco, il suo amico Francesco, il nostro amico Gesù Cristo. Sapete che il segno dei francescani è il braccio di Cristo, il braccio di Francesco. Che bello, noi siamo abbracciati a lui. Signore, stringici forte, cambiaci il cuore. Stiamo in questi luoghi benedetti, lo dicevate proprio durante la preghiera. Quanta gente che è passata qui, Santa Chiara, il corpo di Francesco conservato nella cappella qui interna, quando le clarisse hanno pregato per lui. Che luoghi santi. Assorbiamo quanta più santità di questi giorni. Poi tornando a valle, non dobbiamo dimenticare, perché per noi, e chiudo, il ricordo deve essere biblico. Sapete che ricordare in ebraico si dice Zakar, Zaccaria, no? Io si è ricordato di lui. Ma Zakar in ebraico, con una vocale che cambia letteralmente, ma si legge Zakar, significa maschio. E che c'entra il maschio con il ricordare? Beh, dicono gli ebrei, come il maschio accende la vita nella sua donna, la memoria non è qualcosa del passato, ma che accende il futuro. Il futuro dipende dalla memoria. Ricordate le cose passate, non ricordate le cose brutte del passato, ma ricordare gli eventi del Signore, dice Cassiano, significa davvero riviverlo nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.